Benvenuti in questa nuova puntata delle corrispondenze operaie a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del Partito dei Carchi. In questa puntata parleremo della Francia, ascolteremo le interviste fatte da Lorenzo Mazzone Gaiadondoli alla manifestazione del 1° maggio di Firenze a varie realtà sindacali. E ascolteremo l'appello del Sicobas per la manifestazione del 13 maggio.
Non si può massidere qua, non ce vo, non ce vo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può massidere qua, non ce vo, non ce vo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo.
Cosa vuol dire fare come in Francia? Da metà gennaio in Francia è in corso una mobilitazione generale contro la riforma delle pensioni che prevede l'aumento dell'età pensionabile da 62 anni a 64. Si susseguono scioperi generali, manifestazioni e blocchi delle aziende, da quelle dell'energia elettrica alle raffinerie fino a quelle della raccolta dei rifiuti. La mobilitazione si è radicalizzata ulteriormente quando Macron ha fatto ricorso a una società aiola, prevista dall'ordinamento francese, che consente al Presidente della Repubblica di imporre una legge senza l'approvazione del Parlamento. Il governo di Elisabeth Borne è a rischio. Le piazze continuano a riempirsi e proseguono gli scontri con la polizia. E benché la riforma sia stata approvata, non si registrano segnali di smobilitazione. Un ruolo importante in questa mobilitazione l'ha assunto il sindacato CGT, Nupé di Mélenchon e i comitati unitari di sciopero. Questo non è il primo movimento di protesta così ampio e radicale che la Francia ha vissuto. Mobilitazioni simili c'erano già state nel 2016 contro la loi Travail, riforma del lavoro analoga al Jobs Act di Renzi in Italia. Nel 2018, con il movimento dei gilet gialli e, in tempi più recenti, contro la gestione della pandemia. E questo benché l'uso che la classe dominante francese ha fatto del Green Pass sia stato molto più blando rispetto a quello promosso dal governo italiano. Puntualmente, anche questa volta, le mobilitazioni delle masse popolari francesi alimentano in Italia il dibattito tra due opposti estremismi che si alimentano a vicenda e portano fuori strada. Da una parte, quello di chi dice che bisogna fare come in Francia, bisogna ribellarsi a manifestare. Dall'altra, quello di chi sostiene che in Italia non sarà mai come in Francia perché gli italiani sono pecoroni. Ma entrambe sono a reazioni di pancia. E a noi invece occorre ragionare invece con la testa. Cosa vuol dire per noi italiani fare come in Francia? Cosa stanno facendo gli operai e le masse popolari francesi? Affrontiamo il discorso con una doverosa premessa. Le manifestazioni, le ribellioni, le proteste sono un ingrediente necessario a rendere il paese ingovernabile alla classe dominante. E dobbiamo rendere il paese ingovernabile. Tuttavia, per incidere realmente sul corso delle cose, insieme a rendere il paese ingovernabile, bisogna mobilitarsi per imporre un nuovo tipo di governabilità. Una governabilità dal basso. Questo significa che gli stessi organismi che promuovono e dirigono la mobilitazione che rende ingovernabile il paese devono, al contempo, assumere il ruolo di nuove autorità pubbliche e far funzionare le cose in modo coerente con gli interessi delle masse popolari. Quando parliamo di fare come in Francia, dunque, stiamo parlando della capacità di mobilitazione e della combattività della classe operaia e delle masse popolari, ma rimane del tutto aperta la questione del pezzo in più da mettere per scalzare la classe dominante e imporre un governo di emergenza popolare. Fatta questa premessa, procediamo.
Il Fatto Quotidiano è l'unico giornale italiano nell'ambito della propaganda borghese che ha raccontato, pur parzialmente, come funzionava uno dei tantissimi comitati unitari di sciopero il 28 marzo. Per conto di tutti i sindacati che partecipavano alla mobilitazione, i delegati, individuati su base territoriale, non per appartenenza sindacale, hanno organizzato l'assemblea permanente di zona di quartiere, che nel picco della mobilitazione si riuniva a tutte le sedi aperte ai lavoratori di ogni categoria, di ogni sindacato e agli abitanti del quartiere. Dopo l'aggiornamento sull'andamento delle mobilitazioni, in assemblea vengono discusse le azioni da realizzare nei giorni successivi. Viene organizzata la cassa di resistenza perché in sciopero o oltranza vengono dislocate le forze per sostenere i lavoratori che bloccano le aziende anche fuori dalla zona di competenza del comitato. È una testimonianza di certo parziale e lacunosa, tuttavia è utile. Anzitutto come conferma di un principio che ripetiamo spesso, facendoci in quattro per portare dal campo della teoria a quello della pratica. Se qualcuno la promuove, la mobilitazione popolare si sviluppa. La questione non è che i francesi sono tosti e gli italiani sono pecoroni. L'interrogativo giusto da porsi è: quali sono gli ostacoli che frenano le organizzazioni sindacali, in particolare sindacati di base alternativi, partiti e le organizzazioni politiche antiarghintesi, dal farsi promotrici della mobilitazione dispiegata e coordinata dalle masse popolari? Gli ostacoli sono di tipo ideologico, cioè riguardano il modo di pensare e determinano anche il modo di agire. L'attendismo, il disfattismo, il legalitarismo. E per quanto riguarda i partiti politici, anche l'elettoralismo. L'attendismo si manifesta, ad esempio, ogni volta in cui qualcuno deve prendersi la responsabilità di chiamare i lavoratori e le masse popolari alla mobilitazione, ma non lo fa, perché spera che le masse popolari si mobilitino da sole, che la mobilitazione decada dal cielo. È successo molte volte, anche recentemente e succede ancora. Quando Mattarella e le larghe intese hanno imposto con un colpo di mano il governo Draghi nel febbraio 2021, c'era da scendere in piazza subito e invece approvarsi la linea del stiamo a guardare cosa succede, salvo poi lamentarsi le stesse organizzazioni che avrebbero dovuto chiamare alla mobilitazione, che le masse popolari sostengono Draghi perché nessuno ha protestato, alimentando il disfattismo, che infatti si presenta e si ripresenta ogni volta che viene data per persa una battaglia che è da combattere, per la quale la combattività, giusto appunto, è elemento decisivo. Tuttavia l'ostacolo principale al dispiegamento della mobilitazione delle masse popolari è il legalitarismo dei gruppi dirigenti delle organizzazioni sindacali e politiche. Chi è influenzato dal legalitarismo vorrebbe che la mobilitazione ci fossero ma ordinate nel rispetto delle leggi, delle norme e delle consuetudini stabilite dalla classe dominante. Compagni, i criteri e il buon senso della classe dominante non vanno bene per le masse popolari, e tantomeno vanno bene perché si pone l'obiettivo di cambiare la società. Non si può vincere se ci si limita a giocare solo nel campo deciso dal nemico, con le regole stabilite dal nemico e con l'arbitro che è un nemico. I lavoratori francesi hanno chiesto forse il permesso alla prefettura per bloccare le raffinerie e tutta la filiera della distribuzione di carburante? Hanno chiesto se era possibile imporre i blackout mirati nei quartieri dei ricchi? Hanno presentato una richiesta per riallacciare i contatori della corrente alle famiglie povere? Per dare fuoco alla prateria? Bisogna essere convinti, o perlomeno essere disposti ad assumere, che la violazione della legalità borghese, grande o piccola che sia, è una dimostrazione pratica che è possibile rompere con la cappa di oppressione, repressione e ricatti a cui la classe dominante costringe le larghe masse. Questo del resto è ciò che insegnano le lotte operaie e popolari che hanno impresso una svolta al corso delle cose nel nostro paese, dal Biennio Rosso agli scioperi del 43 fino alle mobilitazioni degli anni 70. È del tutto legittimo e normale che le larghe masse siano diffidenti verso chi dice di voler cambiare tutto, ma non è disposto a rompere la legalità borghese neppure quando è evidente la funzione antioperaia, antipopolare e repressiva. Allora significa che in Italia non è possibile fare come in Francia? No. Stiamo dicendo che è necessario darsi degli strumenti politici e organizzativi per stare al passo con le esigenze, le condizioni, le forme e i risultati della lotta di classe del nostro paese. Al passo con il tempo in cui siamo, che non è tempo di pace, ma tempo di guerra e di rivoluzione socialista. Del resto, la crisi generale determina le condizioni della lotta di classe e anche le caratteristiche organizzative e ideologiche che le organizzazioni e gli organismi che propongono di promuovere la mobilitazione, la ribellione e l'organizzazione delle larghe masse devono avere per essere all'altezza della situazione. Le idee che le guidano sono superate dalla pratica. Nel movimento spontaneo delle masse popolari, le spinte più sane e avanzate provengono da organismi nati nel subbuglio provocato dagli effetti della fase acuta e terminale della crisi generale del capitalismo. È in questo sommovimento, spontaneo, disordinato e contraddittorio, che maturano le idee, obiettivi e pratiche che permettono di affrontare l'attendismo, il disfattismo e il legalitarismo. Un esempio: al sesto congresso nazionale del PICARC è intervenuto un attivista di Extinction Rebellion di Roma. Non riprendiamo qui per esteso il suo intervento, citiamo solo un passaggio che dà concretezza al discorso che stiamo facendo. Noi vogliamo che siano istituite assemblee popolari per discutere l'emergenza climatica, assemblee che elaborino soluzioni possibili e che possano realizzarle. Perché la soluzione non può venire da una cricca di politici che si sono dimostrati inetti e corrotti. Ascoltando gli interventi mi sono chiesto che cosa abbiamo in comune. Abbiamo la volontà di radicarci nel presente e di non limitarci a guardare oltre, di decidere che qualcosa deve cambiare. Ecco uno spunto di ciò che significa essere al passo con i tempi della lotta di classe. Che l'esempio arrivi da un movimento i cui attivisti annunciano pubblicamente che non pagheranno le multe per iniziative di disobbedienza civile che promuovono è solo un'ulteriore dimostrazione che le condizioni create dalla crisi generale da una parte sono un flagello per le masse popolari, dall'altra sono anche la spinta a superare la concezione arretrata della lotta di classe, quella che in Italia ereditiamo dall'esperienza del vecchio PC, con tutte le sue strutture, e dalle sconfitte del movimento degli anni 70. Fare come in Francia, dunque, non vuol dire solo organizzare manifestazioni, scioperi, blocchi, eccetera. Significa costruire la rete degli organismi popolari che promuovono l'organizzazione e la mobilitazione delle larghe masse, di tutti coloro che cercano una strada per farla finita con il corso disastroso delle cose che la classe dominante sta imponendo al paese e al mondo. Le grandi manifestazioni e i grandi scioperi sono la diretta conseguenza.
Siamo qui con Mario Carluccio di USB e ti chiediamo quali vertenze state seguendo al momento a Firenze.
Allora, al momento la vertenza che stiamo seguendo, quella che va per la maggiore, è naturalmente la vertenza GKN. È 2 anni che ormai siamo su questa vertenza che purtroppo non ha trovato riscontro né da un punto di vista dei tavoli ministeriali né tantomeno a questo punto dal punto di vista del tavolo della regione toscana. È in questo momento in opera una reindustrializzazione dal basso fatta dagli operai CKN che noi come USB sosteniamo e sosterremo ovviamente fino alla fine. È una vertenza, diciamo, che in Italia negli ultimi anni non se ne vedevano tanti anni e sostanzialmente è un modo, questo a parte del collettivo, di dimostrare che le fabbriche si possono risollevare dal basso, cioè dalla forza, dalla lotta e dalla volontà operaia.
Ti fai un commento sulla manifestazione, la mobilitazione di oggi, di ogni giorno primo maggio, il percorso che è stato fatto per costruirla?
Allora, oggi con ogni giorno il primo maggio, che è un'organizzazione fiorentina fatta da tanti sindacati di base, da tanti partiti politici e movimenti, abbiamo deciso di lanciare questo primo maggio, che non deve essere però solo una festa, ma deve essere un primo maggio di rivendicazioni e di lotta, perché oggi è in atto il Consiglio dei Ministri del governo Meloni, una cosa a nostro avviso molto provocatoria, in quanto vuole comandare, come dire, deturpare questa festa dei lavoratori. Oggi noi da questa piazza rilanciamo lo sciopero generale del 26 maggio, dove sostanzialmente rivendichiamo un aumento di salario di 300 euro in busta paga per tutti, il salario minimo di 10 euro l'ora, la riduzione dell'orario a 32 ore settimanali a parità di salario e l'età pensionabile fissata a 62 anni e non oltre come in Francia. Dobbiamo cominciare a inondare le piazze, a fare movimenti di lotta e riprenderci tutto ciò che ci hanno levato negli ultimi 30 anni grazie anche ai sindacati complici CGL e CISL e UIL.
Allora, siamo qui con Damiano Puliti di Usi Sanità, infermiere di Careggi. Ti chiediamo com'è andata la 3 giorni davanti all'ospedale di Careggi e perché è stata organizzata.
Allora, la 3 giorni è andata bene, è passato parecchi colleghi, oltre a quelli che sono sindacalisti. Io sono un dirigente sindacale di Usi, sono membro dell'RSU e portiamo una voce alternativa in questo ospedale che è ovviamente manovrato dai confederali. La 3 giorni è stata fatta proprio perché ci sono dei tagli sempre maggiori alla sanità. Ci sono graduatorie aperte, pubbliche, di concorsi effettuati e non vengono, per esempio la graduatoria degli OS non vengono attinte da lì, ma vengono presi da un'agenzia interinale che si chiama Orienta, e perché possano essere sfruttati meglio. Dice che costano meno, ma non è vero, costano di più gli appalti, costano di più gli interinali e danno meno diritti.
E prossimi passi, insomma, prossima iniziativa in programma?
Allora, la 3 giorni si è chiusa con per proclamare un'assemblea che si farà il 18 a Ciccolino e Campino, con anche la scuola, perché ovviamente il precariato, quando vai ad attaccare uno Stato, lo attacchi sulla sanità e sulla scuola, perché la gente deve essere senza cure e deve rimanere ignorante.
Siamo qui con Luca Giordano di Hopas Trasporti di Firenze, ti chiediamo insomma le iniziative che sono state fatte in questo periodo e i prossimi passi.
Allora, in questo periodo stiamo portando avanti un discorso che parte già dall'anno scorso, quale il rinnovo contrattuale del trasporto dei lavoratori del trasporto pubblico. Abbiamo fatto una piattaforma insieme a SCB, DL Copas e Cube Trasporti, con la quale rivendichiamo l'aumento salariale di almeno 300 euro e la diminuzione dell'orario di lavoro a parità di salario, oltre alla riduzione dei tempi guida e al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori. Da un anno portiamo avanti questa piattaforma, da un anno le associazioni datoriali non ci considerano, o meglio, a ogni incontro ci rifiutano qualsiasi tavolo, in quanto loro tengono di essere legittimati soltanto al confronto con le sigle sindacali firmatarie dell'accordo, e quindi CGL, CISL, UIL e compagnia cantante. Noi, a differenza di CGL, CISL e UIL, che l'anno scorso hanno firmato un contratto nazionale con un aumento salariale di 90 euro lordi al massimo di parametro, tre tranche, una a giugno dell'anno scorso, un'altra di 30 euro a giugno quest'anno e l'ultima di altri 30 euro a settembre di quest'anno. A noi ci sembra ridicolo un aumento salariale del genere, in quanto in tutta Europa paesi che stanno già meglio di noi come Germania e Francia si richiede un aumento salariale di ben 500 euro massimo parametro. La nostra rivendicazione sono quelle di 300 euro come punto di partenza incontro, con le quali noi abbiamo intenzione di portare i lavoratori a protestare e nelle piazze, perché per noi con questa inflazione e con questi salari fermi da anni, siamo uno fra i paesi d'Italia con una decrescita salariale sugli stipendi rispetto a tutti gli altri paesi europei. Quindi ci sembra ridicolo che le altre organizzazioni sindacali si accontentino di 90 euro lordi al massimo parametro, quando con 90 euro lordi non ti cambiano le condizioni di vita e non stanno nemmeno al passo dell'inflazione e di tutto quello che comporta le crisi che sono in atto in questo momento.
Appello per la libertà sindacale e il diritto di sciopero. No al foglio di via. Manifestazione sabato 13 maggio a Firenze, ore 15:30, alla stazione di Santa Maria Novella. Lavoriamo nella piana tra Firenze, Campi Bisenzio e Prato. Siamo operai tessili e dell'abbigliamento, pellettieri delle filiere del lusso, driver, facchini della logistica tessile e della GDO, operai dell'industria alimentare, riders, lavoratori dei servizi e dell'industria culturale. Il foglio di via obbligatorio dal comune di Campi Bisenzio, consegnato dalla questura di Firenze a Luca Toscano, coordinatore del nostro sindacato, è un attacco a tutti noi e non solo. È un fatto preoccupante per lo stato di salute della democrazia del nostro paese, perché in gioco ci sono il diritto di sciopero e la libertà di sindacato. L'attività sindacale che si vuole criminalizzare è quella con cui stiamo contrastando l'illegalità imprenditoriale e lo sfruttamento in comparti importanti del territorio, come quello del tessile, della moda e della logistica. L'esercizio del diritto di sciopero e di associazione sindacale sono stati e continuano ad essere gli strumenti più efficaci per riaffermare i diritti in filiere malate, dove il massimo profitto si raggiunge attraverso il massimo sfruttamento di chi lavora. Il foglio di via a Luca Toscano è un provvedimento ingiusto che serve a difendere altra ingiustizia. L'ingiustizia che produce un sistema di appalti e subappalti dove i diritti scompaiono e di cui anche i grandi brand della moda si servono volentieri. Un sistema fatto di sfruttamento senza regole, di caporalato, di lavoro nero, della negazione di diritti previsti dai contratti e dalle leggi. Il caso del distretto tessile e moda, che da Prato si estende fino a Campi Bisenzio, è eclatante. In questi anni le nostre lotte sono dovute partire da rivendicare e ottenere una giornata lavorativa di 8 ore contro quella normalizzata di 12 e una settimana lavorativa di 5 giorni contro i 7 a cui molti di noi erano costretti. È proprio l'assenza di sindacalizzazione in queste fabbriche che ha permesso che nella piana tutto ciò diventasse così incredibilmente normale e diffuso. La sindacalizzazione del distretto negli ultimi anni, al contrario, è riuscita anche a Campi Bisenzio a riportare diritti e dignità a centinaia di lavoratori, partendo prima dai magazzini della logistica e arrivando poi alle pelletterie. Chi ha interesse a fermare questo processo? Il fatto che queste battaglie e la voce di noi lavoratori, secondo la questura, siamo sintomo di pericolosità sociale. È inquietante e inaccettabile. Un semplice volantinaggio davanti alle vetrine del negozio Liu Zhou, al centro commerciale Gigli, è stato scelto dalla questura come motivazione stessa del foglio di via. Era il 30 ottobre e fuori dalle vetrine c'erano i lavoratori licenziati della Iron e Logistic, filiera di Liu Zhou. Opporsi a questo foglio di via è necessario per non arrendersi ad un modello di società in cui chi produce con le proprie mani e il proprio sudore, quei vestiti e quelle borse, non ha diritto di raccontare in quali condizioni è stato costretto a farlo. Un modello di società che espone e santifica la merce, mentre invisibilizza la vita e le storie di chi la produce, dove il diritto al consumo polverizza tutti gli altri e la merce ha più diritto degli uomini e delle donne. Il foglio di via è un provvedimento che nasce in tempi bui del nostro paese, tempi in cui il fascismo negava sistematicamente ai lavoratori i diritti oggi garantiti dalla Costituzione italiana nata dalla Resistenza. Diritti che crediamo fermamente debbano continuare a essere i pilastri di cui fondare la società democratica. Diritto di associazione e di organizzazione sindacale, diritto di sciopero e di dissenso. È dall'esercizio di questi diritti, dal basso, che passa la possibilità di un futuro diverso per la Piana Fiorentina. Alla chiusura di fabbriche storiche del territorio come GKN, forte di storie lunghe di conquiste, i lavoratori hanno risposto con una lotta che va avanti da più di un anno e mezzo e capace di coinvolgere migliaia di persone che da tutto lo stivale hanno attraversato il territorio di Campi, grazie ad assemblee, confronti sulla reindustrializzazione e la fabbrica socialmente integrata, festival di letteratura e occasioni culturali. Nella miriade di anonimi, capannoni industriali e magazzini logistici, luoghi di sfruttamento sfrenato, i lavoratori invisibili e senza cittadinanza. I lavoratori hanno risposto organizzandosi in sindacato ed esercitando il diritto di sciopero, proprio lì in quelle fabbriche che tanti avevano definito non sindacalizzabili. Questa è l'unica speranza per un futuro diverso, un futuro di lavoro degno, di diritti, di partecipazione democratica. In un momento di inflazione, di strapotere delle multinazionali e di smantellamento progressivo delle tutele del lavoro, abbiamo sempre più bisogno di unirci per difenderci e per migliorare le nostre vite. È ora più che mai che c'è bisogno di libertà di sindacato. In decine di aziende abbiamo scioperato per dare un primo segnale contro questo provvedimento vergognoso e richiederne il ritiro. Crediamo che ora sia necessario mobilitarci insieme al territorio tutto. Per questo invitiamo lavoratori e lavoratrici, associazioni del territorio, organizzazioni sindacali e politiche ad aderire al nostro appello e a partecipare ad una manifestazione che sabato 13 maggio attraverserà le vie di Firenze per tornare davanti ai negozi dei brand della moda e riaffermare il libero esercizio dell'attività sindacale che nessun provvedimento ci spingerà ad arrestare né a Campi Bisenzio né altrove. Per adesioni inviare una mail a 8x5@gmail.com.
Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo! Invia una mail a carc@riseup.net.
Allora, siamo qui con Marzia Mecocci di Movimento Lotta per la Casa, ti chiediamo la situazione sugli sfratti a Firenze e prossime iniziative.
Bene, allora, gli sfratti a Firenze sono una cifra veramente insostenibile per tutti quelli che la mattina si alzano e vanno in difesa degli sfratti. Praticamente ci sono 4 sfratti al giorno per un totale di 150 sfratti al mese. E spesso ci troviamo arresi perché ci dobbiamo, il nostro gruppo si deve dividere per seguirne anche 2 in una mattinata, per cui la situazione è veramente catastrofica. Poi, per quanto riguarda la mobilitazione, siamo soltanto tenuti a difendersi, perché adesso non ti fanno muovere veramente da nessuna parte, né sulle occupazioni né in altro modo. Siamo molto molto repressi, sotto una forte repressione, e le persone sinceramente, non io o poi altri, ma tante persone hanno paura a fare delle azioni un po' più eclatanti, perché minacciano appunto arresti e quant'altro.
Sotto il governo Meloni avete visto dei cambiamenti anche per quanto riguarda il diritto all'abitare, o è la solita zuppa di prima?
Ma sai, noi siamo stati abituati dal PD al niente, per cui il niente della Meloni ormai ci ha trovato assoggettati. Comunque sì, sono cambiate, specialmente sul diritto. Con lei è peggiorato molto, specialmente sul diritto, perché adesso sembra che sia tutto un favore ancora di più, e che i diritti siano sempre meno, sempre più risicati. Poi non so, perché io ho una visione della città più che della politica italiana in generale, per cui sinceramente poi è cambiato, a parte le minacce che se fai questo t'arresto, ora perché lo posso fare, poi ben poi è cambiato.
Milano ha fatto un colpo.
Le eventuali conseguenze ricadranno tutte sulle spalle di questo fantomatico comitato.
La necessità di porre un freno, la necessità di porre un freno, la necessità di porre un freno.
Comitato, comitato, comitato. Scusa, a proposito del fantomatico comitato, scusa, a proposito del fantomatico comitato, scusa, a proposito del fantomatico comitato.
Comitato, comitato, comitato.
Abitavo in una casa a Milano, piccola, sesto piano. Avevano lo sfratto e dopo 4 anni li buttarono fuori, per quei malanni che lo Stato non riesce a curare. La casa è un diritto, ma i politici non sanno che fare. Tornato da scuola c'era già lo sbirro comunale. Liberate la casa, disse in modo esemplare. Andarono al comune per l'assegnazione di una camera d'albergo, come sistemazione. Ma tutta la notte dovettero aspettare con roba e umiliazione, perché nessuno li voleva, lo sfratto a loro non rendeva. Suo padre era stanco, il vento pensionato, aspettò con calma, seduto assonnato. La sua casa non era più niente, giustizia per tutti, per tutta la gente. Questa storia non la sto inventando, seriamente te la sto rappando. E modo in cui mi piace, sulle ingiustizie troppo si tace.
E la casa è un diritto, diritto, ammesso non concesso. Diritto, ammesso non concesso. Diritto, ammesso non concesso. Diritto, diritto, diritto.
Questo cosiddetto comitato, comitato. Questo cosiddetto comitato, comitato. Questo cosiddetto comitato, comitato, comitato.
Milano è a favore dell'iniziativa del comitato.
Caso un diritto, diritto dell'agiato, perché è questa la realtà che sia dannato, chi sostiene questo tipo di società. Chi la voglia di cambiare non ce l'ha, chi dire non sa cose serie, non solo vaffanculo, se nessuno sei qualcuno. Io ti dico pugno chiuso, illuso, fuso, ottuso, sei deluso, sei confuso, non ancora concluso. Senti di nuovo, in dolce stil nuovo, passarono 8 mesi, lui l'ha contati, gli ostacoli molti sono stati. Un giorno la casa fu assegnata, una casa popolare del comune, come viene chiamata, in un quartiere di gente semplice, ma che di ladri drogati, lasciati una sorte di età inimmaginati, quartiere di immigrati di qualsiasi razza, la dura società li spazza, i politici sono fieri, da casa ti scrivono, da casa ti abbiamo dato e ti chiedono il tuo voto, in cambio del favore, votare per loro, ma che grande onore che ci hanno conferito, sapete che vi dico, si mettono in culo loro, voto più sporco che pulito, questa è la fine di una storia che a lui è rimasta in memoria, veramente vissuta, nello Stato italiano, cade l'incredibile, perciò ve la repiamo, il picipetto pieno, messo a star zitto sopra. Tutto perché quel cazzo d'amico si chiamava Zippo.